Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Oggi torniamo alla fine di agosto, in occasione del viaggio di Papa Francesco in Mongolia, e lo facciamo perché proprio da pochissimo è stato pubblicato dalla casa editrice Carocci il libro che ha come titolo Storia dei Mongoli dalle steppe all'impero, firmato da Lorenzo Pubblici. Lorenzo Pubblici è docente di storia e culture dell'Asia centrale all'Università di Napoli l'Orientale. L'abbiamo intervistato. Ci sono parti del mondo, popoli che poco conosciamo, eppure come la Mongolia, che ha una storia millenaria, una sua politica, una civiltà, personaggi che hanno contribuito alla storia di tutti noi, ecco, anche qui forse non abbiamo una conoscenza approfondita. Professor Pubblici, in questo suo lavoro lei ci porta in questa storia, tornando indietro nel tempo e raccontandoci un po' l'origine. E allora le chiedo, in quali secoli, in quale area geografica incomincia a configurarsi la regione della Mongolia?
Dunque, l'area geografica di cui parliamo è la propaggine più orientale di quella che noi convenzionalmente oggi intendiamo come Asia centrale, o meglio, nell'accezione più ampia che è mutuata dal mondo anglosassone, quello di Asia interna, ovvero di Inner Asia. Più o meno stiamo parlando della parte meridionale dell'attuale Repubblica di Mongolia. È lì, nella valle del fiume Onon, che inizia un po' la nostra storia, la storia di quelli che le fonti, sia occidentali sia orientali, intercettano come popolo dei mongoli. Inizia in questo coacervo molto eterogeneo e diversificato di tribù composte in prevalenza di nomadi, pastori nomadi analfabeti, e quindi nelle pianure che costituiscono un po' la frontiera naturale tra la Mongolia, per l'appunto, e la Cina di oggi e quella di allora, che nel periodo in cui noi iniziamo la nostra storia, in cui io ho deciso di iniziare la mia storia dei mongoli, era il territorio della dinastia Jin, che in realtà non era cinese ma mancese. Ecco, quindi questa è un po' l'area di cui parliamo, la parte meridionale dell'attuale Mongolia al confine con la Cina settentrionale.
Ecco, poi appunto anche sui confini le farò una domanda, ma intanto vorrei chiederle quanto grande è questa estensione, quanto grande è questo territorio?
È immenso, è un territorio immenso, parliamo di oltre 1 milione di chilometri quadrati, perché è un territorio che in teoria, ma anche in pratica, ovvero ci abitavano questi popoli di pastori nomadi, va dalla Manciuria, quindi dalla parte più nord-orientale della Cina, diciamo, fino al bacino del Tarim, che è un po' il passaggio in quello che consideriamo il corridoio delle steppe, attraverso le grandi montagne sia della parte meridionale, ovvero la catena che tutti conosciamo dell'Himalaya, e invece la parte settentrionale, che è quella costituita per l'appunto dai grandi deserti, il Taklamakan in particolare. Ecco, quindi si tratta di un'estensione veramente, veramente molto ampia.
A chi si attribuisce la sua fondazione e con quale criterio si affronta questa riunione di tribù?
La si attribuisce a quello che noi conosciamo tutti come Gengis Khan, che era uno dei tanti capi clan di queste tribù di pastori nomadi, che in realtà si chiamava Timujin, era nato probabilmente nel 1162, alcuni colleghi hanno ipotizzato 1167, per quanto possa valere con una battuta potremmo dire che neanche lui sapeva quando era nato, mentre abbiamo la certezza e la data di morte: Genghis Khan muore nell'agosto del 1227. Attribuiamo a lui la fondazione, la creazione di un'identità mongola, quella che viene poi così proclamata anche solennemente in una grande riunione nel 1206. Queste riunioni si chiamavano Kurultai in mongolo, come Yekè Mongolulus, ovvero il grande stato dei mongoli, perché inizia con un processo che era molto comune, molto frequente nel mondo della steppa, ovvero una forma di attrazione, di assimilazione che diciamo costituiva la dinamica tipica tra piccoli e grandi clan all'interno di una stessa tribù o di diverse tribù. Ciò che questo giovane Timujin probabilmente ha in più, perché una delle grandi domande che gli specialisti si fanno è perché accade ciò che accade, ovvero questa straordinaria formazione compatta di un popolo che si riconosce in un nome e che marcia unito verso la conquista di territori amplissimi. Sappiamo che l'impero mongolo sarà quello territorialmente contiguo più vasto nella storia dell'umanità. Ecco, in realtà le ragioni sono molte, tutte valide. Potremmo dire che Timujin interviene in un momento propizio, perché è un momento di debolezza della dinastia Jin, che aveva, come sempre facevano gli stati, usiamo questo termine che per il Medioevo è un po' così, insomma, arbitrario, ma insomma, per capirci, diciamo, gli stati sedentarizzati verso i nomadi, ovvero attribuire titoli, anche spazi di manovra a quelle popolazioni nomadi che ritenevano di poter controllare, cercando di indebolire quelle che si rafforzavano troppo. Accade che i mongoli nascono come piccolo popolo, quantitativamente molto esiguo rispetto a grandi unioni nomadi, ma Timujin dimostra di essere molto abile nel manovrare i khan più potenti, più influenti, a capo di tribù vere e proprie, numerose, militarmente organizzate, riuscendo ad allearseli nei momenti di difficoltà e poi rivoltarsi contro nei momenti in cui ritiene che siano abbastanza deboli da poterle conquistare. Timujin non ha probabilmente grandi ambizioni quando inizia ad emergere come capo nelle steppe della Mongolia, ma si rende conto, strada facendo, che può conquistare, che può controllare sempre di più, e ha successo. Ha successo anche perché si rende conto che il momento è propizio per innovare. Ad esempio, lui è forse il primo, almeno per quanto noi ne sappiamo attraverso le fonti scritte, a attribuire alle popolazioni conquistate uno status paritario rispetto ai suoi mongoli. Era solito decapitare il ceto dirigente, ma le genti venivano quasi sempre integrate. Lui stesso adotterà moltissimi bambini delle tribù che conquista e dei clan e delle famiglie che conquista. Metterà quello che oggi potremmo definire il merito, ovvero le capacità personali, dinanzi alle appartenenze di sangue, che invece erano dominanti nel mondo della steppa, costituendo così un ceto dirigente che gli sarà sempre molto fedele. Insomma, non voglio farla troppo lunga, ma ci sono circostanze, anche coincidenze fortunate, che si fondono con l'abilità indubbia di un uomo che ottiene un risultato straordinario, mai ottenuto nel mondo della steppa, ovvero unificare tribù da sempre ostili l'una all'altra in un grande popolo. Nel 1206 c'è appunto, come dicevo all'inizio, questo grande Kurultai in cui tutte le popolazioni ormai sottomesse gli riconoscono una leadership che sarà indiscussa sino alla morte anche nelle generazioni, almeno nelle due generazioni successive.
Senta, uno stratega ma anche uno statista, da quello che lei mi dice.
Direi soprattutto uno statista, ripeto, sono definizioni e categorie interpretative difficili da applicare per il Medioevo, però senz'altro, se intendo bene ciò che lei mi chiede, perché da un punto di vista militare Genghis Khan ottiene dei successi, tuttavia minori rispetto a quelli che otterranno i suoi successori. Ad esempio, uno dei suoi figli, Ogdei, conquisterà quantitativamente molto di più rispetto a Genghis Khan stesso, e mentre da un punto di vista della costruzione di un'identità condivisa e quindi della costruzione di un popolo che si percepisce come tale, ovvero un popolo, Genghis Khan ottiene un successo che, come dicevo, è assolutamente inedito nel mondo della steppa.
Ecco, oltretutto mi rifaccio ai paesi limitrofi, la domanda che volevo farle prima, fare i conti anche con chi ti sta intorno, per cui anche qui la capacità, l'abilità di crearsi dei solidi confini.
Sì, non solo, ma l'abilità di utilizzare contro i vicini più attrezzati, più organizzati, contraddizioni anche culturali consolidate, naturalmente la Cina, ma non solo. In Asia centrale esistevano imperi ormai plurisecolari o quantomeno successori di tradizioni plurisecolari, penso al Khwarezm, ma gli stessi imperi come il Karakitai, insomma entità statuali molto più solide dei mongoli, che lui, Genghis Khan, riesce a manovrare, riesce a indebolire quasi utilizzando una politica che è la stessa che queste entità statuali avevano sempre utilizzato contro i mongoli, ovvero di fare leva sulle divisioni, sulle debolezze interne per poterle poi attaccare dall'esterno. Farà così contro i Jin, farà così contro lo Xisha dell'Asia centrale, farà così contro i Naiman, una delle più grandi e popolose tribù turco-mongole, diciamo altaiche, che confinavano da occidente con i mongoli.
Ecco, senta, ancora un paio di domande prima di arrivare alla fine, anche se ce ne sarebbero molte da fare. Comunque è un personaggio e uno stato che entra nella leggenda. Cinema, letteratura si sono rivolti a questo paese, hanno tratto dei grandi spunti.
Sì, senz'altro. E d'altra parte è comprensibile perché, come dicevo, stiamo parlando di un popolo che nasce, come è accaduto nella storia molte altre volte. Noi potremmo in qualche modo pensare ai nomadi delle steppe come pensiamo sin dai tempi della scuola ai cosiddetti barbari e l'impero romano, ovvero è sempre esistito anche in Asia, non soltanto in Europa o nel bacino del Mediterraneo. L'impero romano era fondamentalmente un impero mediterraneo. È sempre esistito un barbaricum, cioè è sempre esistito un confine, un limes, che le grandi civiltà sedentarizzate ritenevano, come dire, invalicabile, al di là del quale esisteva appunto un barbaricum, esistevano popolazioni inferiori, anche se al tempo non esistevano concetti esclusivi, intendo proprio lessicalmente esclusivi, che poi hanno portato al razzismo di matrice moderna, però le fonti stesse parlano di questi popoli come di popoli inferiori, di popoli ad un grado di civiltà inferiore rispetto a loro stessi. Ecco, i successi, soprattutto militari, ma oggi per fortuna si stanno riscoprendo anche quelli politici dell'impero mongolo, hanno certamente come dire, acceso la fantasia di grandi artisti, sia nell'arte sia nel cinema. Scusa, c'è un film molto bello, Mongols, di produzione russa, ormai di oltre 10 anni fa, che racconta l'infanzia di Timujin e la sua ascesa a Grande Khan, anche se poi il film si ferma nel periodo della prigionia, di cui sappiamo molto poco in realtà, ovvero quando era poco più che un adolescente. Esistono opere d'arte, soprattutto del periodo tardo medievale, che ritraggono i mongoli e non solo, ma anche i successori dei mongoli, penso a Tamerlano, a Timur. Insomma, sì, i mongoli hanno certamente avuto un'influenza importante. Si pensi anche soltanto alla letteratura europea, alla letteratura italiana, penso a Dante, penso a Boccaccio, penso a autori minori come Jacopo Della Lana. Tutti citano i mongoli direttamente o indirettamente, i panni tartareschi, che erano considerati molto pregiati allora, e così via. Insomma, certo è inevitabile che un'esperienza come quella mongola, così trasversale anche culture, lingue, non influenzasse, ecco, le civiltà periferiche, tra mille virgolette, ecco.
Sentaci, come dicevo prima, ci sarebbe ancora tanto da chiedere. Ha parlato di arte, poi le ricchezze di questo paese, ma magari ci ritorneremo un'altra volta. Senta, per chiudere, lei può dirmi che paese ha trovato il Papa, considerando che la Mongolia ha un giovanissimo cardinale italiano?
Sì. Beh, io penso abbia trovato un paese con un profondo desiderio di sviluppo. La Mongolia in realtà è un paese estremamente vasto, insomma basta guardare una carta geografica per capire quanto è grande la Mongolia, ma fondamentalmente spopolato. La popolazione si concentra quasi interamente nella capitale, Ulaanbaatar. Per il resto, così come probabilmente nel XII secolo, ci sono insediamenti sparsi ancora oggi. È possibile, anzi direi è frequente, viaggiando fuori dalla città, dalla grande metropoli, trovare insediamenti di tende, di quelle che i mongoli chiamavano e chiamano ancora oggi ger, e che in turco sono arrivate da noi con il nome di yurt, yurta. Quindi è un paese che però sta guardando molto all'Occidente, è un paese che ha il desiderio di crescere, soprattutto di crescere nell'ambito dei diritti civili, non solo economicamente, di avere una voce politicamente, perché si sente un po' schiacciato dallo strapotere cinese nella regione. E quindi io credo che il viaggio del Papa sia la dimostrazione ennesima di una lungimiranza che la Santa Sede ha rispetto alla stragrande maggioranza delle cancellerie mondiali.
Lorenzo Pubblici, la ringrazio moltissimo di questo suo contributo. Come sempre rimandiamo il suo libro ai nostri ascoltatori. Ricordiamo Storie dei Mongoli dalle steppe all'impero. Ecco, ancora grazie e a risentirci.
Grazie molte a voi, una buona giornata. Grazie.
Era Lorenzo Pubblici, autore del volume Storia dei Mongoli dalle steppe all'impero. La nostra trasmissione è giunta con questo al termine. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 8 novembre, sempre sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu.